File 8, pagina 55, primo, San Vittore, numero 869. È il 10 dicembre 1943. Non so a quale causa attribuire l'inquietudine che da alcune ore si va trasformando in un sempre più chiaro presentimento che nella mia vita sta per prodursi qualcosa di insolito e di irrimediabile. È come l'annuncio di un evento sottilmente maligno che mi serpeggia intorno invisibile e che si rivelerà improvviso dopo avermi chiuso con frode circospetta ogni via di scampo. Alle 4:30 la presenza subdola e invisibile si rivela. Spalancata con violenza la porta, due persone si introducono nel locale d'ingresso del mio studio e si precipitano ad aprire rapidamente e rumorosamente gli usi socchiusi. Sono due sgherri della polizia politica. Mentre l'uno si ferma occhieggiando nel corridoio, l'altro viene aggressivamente contro di me, con la mano destra sprofondata in una tasca del soprabito, chiedendomi perentoriamente se io sono l'avvocato Fergnani. Alla mia risposta affermativa mi ingiunge di seguirlo perché egli ha l'ordine di tradurmi alle carceri di San Vittore. Gli chiedo di esibirmi il mandato di cattura. A un suo cenno l'altro fruga nelle mie tasche e nei cassetti. Non ho armi. Allora il primo, con ostentato sorriso beffardo e senza togliermi gli occhi di dosso, estrae dal soprabito una manciata di moduli stampati e sopra uno di essi trascrive con grafia lenta e puerile, ricopiandole da un suo elenco e accompagnando la scrittura con la voce, le mie generalità: cognome, nome, paternità, maternità, luogo e data di nascita. Tutto esatto. Mi porge poi con ironica gentilezza il foglio in fondo al quale vedo una firma breve, indecifrabile. Ecco fatto. Il mandato di cattura è pronto in piena regola, dice. Il motivo dell'arresto? Domando. Lo saprete dalle SS. Non faccio più obiezioni. Chiedo soltanto di poter parlare per telefono con mio figlio e afferro il microfono. Franco, gli dico, debbo partire subito, il motivo è improvviso e la partenza urgente, ma prima vorrei vederti, vieni subito, spero che farai in tempo, affrettati, farò il possibile per aspettarti, per rivederti, addio. Il mio figliolo sedicenne era ritornato da 3 giorni a Milano per riprendere i suoi studi al liceo Manzoni. Mia moglie e la mia piccina di 2 anni erano a est. Mentre parlo guardo i due che mi stanno davanti attenti ad ogni mia parola e a ogni mio gesto. Il più autorevole ha i capelli biondici, il viso pallido, scavato, le labbra sottili, le orecchie enormi, una delle quali sporge piegata sotto un'ala del cappello da bravaccio. L'altro è più basso, tarchiato, al viso volgare, l'occhio torvo, che a fissarlo diventa inquieto, sfuggente. Sono 2 tipi caratteristici di facinorosi scelti negli ambienti della malavita, assoldati con uno stipendio e un premio per ogni arresto compiuto, 2 degli innumerevoli sciagurati di cui si servono le brigantesche polizie nazifasciste per tentare di soffocare e distruggere l'insopprimibile volontà degli italiani di riscattare e risollevare la patria dalla vergogna e dalla morale rovina. Non so se disprezzarli come malvagi responsabili delle loro ribalderie o se compiangerli come vittime di un malefico destino. Forse dovrei giudicarli come fratelli traviati meritevoli di pietà. Forse essi sono tuttora capaci di diventare uomini onesti se proprio io in questo momento potessi guardarli serenamente, amorevolmente negli occhi e sapessi dire quelle parole alle quali il cuore umano, anche il più perverso, non è quasi mai insensibile. Tali i pensieri che fulmineamente si incrociano nella mia mente, ma io resto qui fermo, motivo di orgoglio della loro scelleratezza, anziché occasione motivo di rimorso e di ravvedimento. Frattanto, il biondiccio forma un numero all'apparecchio telefonico, chiedendo del comandante Bossi. Nota: Ferdinando Bossi, Milano, 26/4/1905. Comandante De Lupi, ufficio politico investigativo, dal settembre 1943 al settembre 1944, arresta 1410 persone, sottoponendole a torture e consegnandole poi alle SS. Giudicato colpevole dei crimini addebitatigli, il 29/9/1945 Bossi è condannato a morte dalla Corte d'Assise straordinaria di Milano. La sentenza, confermata dalla Cassazione il 31/10/1945, non verrà mai eseguita. Fine della nota. Ottenuta la presenza di costui, gli comunica il mio arresto. Sono il caposquadra della terza. Ho arrestato ora l'avvocato Fergnani. Il comandante Bossi è una mia vecchia conoscenza. È un notissimo spione, un efferato seviziatore, una colonna della polizia segreta fascista, uno dei più fidi manutengoli della polizia germanica in Italia. Entra ora un cliente con lui nel corridoio, imbastisco un lungo discorso per guadagnare tempo. Il caposquadra della terza comincia a dare segni sempre più frequenti di impazienza. Licenzio il cliente con la scusa che debbo uscire con quei signori per un affare urgente. Chiedo di telefonare a un collega per pregarlo di sostituirmi nel patricinio di alcune cause e trasino il discorso per le lunghe tra le proteste del caposquadra. Insisto per telefonare anche a due clienti. Informo il primo che debbo partire subito e che forse passerà molto tempo prima del mio ritorno, che la causa deve essere affidata ad altro avvocato di sua fiducia. Al secondo dico che non sarò presente all'appuntamento fissato per domani, che devo partire e che non so quando potrò ritornare al mio lavoro. Entrambi hanno capito il sottinteso significato delle mie parole. Mi assicurano che staranno in guardia, che avvertiranno altri e mi accompagnano coi loro auguri. Vengo ancora insistentemente invitato a uscire, ma la mia calma sembra ora attenuare la volontà di ottenere un'ubbidienza immediata con mezzi coercitivi. Spiego che dovrò portare con me una fotografia di mia moglie e dei miei figli, proprio come farebbero loro stessi. Cerco a lungo, rovistando nei cassetti, fingendo disappunto di non trovare subito le fotografie che ho invece nel portafoglio come d'abitudine. È anche necessario e doveroso che io raccolga e disponga ordinatamente alcuni documenti importantissimi che dovranno essere senza ritardo restituiti ai miei clienti. In tale bisogna impiego altri preziosi minuti, ma il tragitto dalla mia casa allo studio è lungo e mio figlio non arriva. Ogni minuto che passa accresce la mia angoscia. Non so più quale pretesto addurre per prolungare ancora un'attesa che la rinnovata ed ora perentoria ingiunzione di uscire sta per troncare. Ma ecco la mia segretaria che rientra, la informo di ciò che sta accadendo e le do minute istruzioni da seguire per i prossimi giorni. Sono già le 5:15 e i due minacciano di trascinarmi fuori con la forza. Scendo le scale lentamente, invitato ad affrettare il passo, non obbedisco. Non ho perduto la speranza di abbracciare mio figlio. So che cosa mi attende: una lunga detenzione, forse la deportazione in Germania, fino alla fine della guerra. Molto tempo dovrà passare prima che io possa rivederlo. Largo Augusto, via Cavallotti, piazza Beccaria, ci dirigiamo sempre a piedi verso la piazza del Duomo. Scendono le tenebre, non lo vedrò, non potrò dargli un bacio, dirgli una parola di incoraggiamento, ricordargli che in questi tempi a 16 anni si deve già essere uomini. Mi si chiede se desidero essere accompagnato a San Vittore in automobile. Rispondo affermativamente. Potrei buttarmi tra la folla e fuggire, ma conosco i metodi della polizia nazifascista. La mia fuga provocherebbe certamente l'arresto di mio figlio. Saliamo su un'automobile che fila rapidissima verso le carceri di San Vittore. Il capo squadra si compiace di dirmi che quel giorno ha lavorato fin dalle prime luci dell'alba e che prima di finire la sua giornata deve arrestare altri 3 avvocati. Non gli rispondo. Seguo col pensiero, passo passo, mio figlio. Un energico colpo di freni mi toglie la visione dolce e dolorosa e scendo dalla vettura. Vengo introdotto nel vestibolo e fatto salire su una pedana col viso rivolto verso il muro. La gente che era rimasto sempre muto si allontana verso l'interno del carcere. Il capo squadra entra nei locali della direzione, accende una sigaretta. Qualcuno mi dice che non si può fumare. Una SS si avvicina a me, squadrandomi da capo a piedi, e si allontana. Dopo circa 5 minuti, un'altra SS mi fa cenno di seguirla. Perquisizione. Devo spogliarmi. Le tasche mi vengono accuratamente frugate. Tutti gli oggetti non strettamente necessari vengono messi dentro a sacchetti di carta sui quali viene scritto il mio nome e cognome. Mi rimangono 2 piccole fotografie dei miei cari sfuggite alle ricerche. Mentre detto le mie generalità, leggo i nomi degli ultimi entrati a San Vittore. L'ultimo, preceduto dal numero 868, è quello di un mio amico d'infanzia, Giuseppe Malagodi. Quando mi viene consegnato un piccolo foglio quadrato sul quale è scritto il mio numero e quello del raggio al quale sono destinato, l'orologio appeso alla parete di fronte a me segna le ore 18:30. Da questo momento io sono il detenuto 869, assegnato al 6° raggio, requisito dalle SS tedesche per i loro prigionieri. Un milite fascista con baionetta inastata mi accompagna all'ufficio matricola. Percorro così tutto il primo raggio ed entro nell'ufficio. Presento il foglietto sul quale, accanto al numero del raggio, viene scritto quello della cella, la 25ª, l'ultima a destra al piano terreno. Un guardiano mi accompagna, mi introduce e chiude alle mie spalle il pesante usciolo. Prima di allontanarsi chiude anche lo sportello e lo spioncino. Così io sono perfettamente isolato dal mondo. Non so quanto tempo sono rimasto in piedi con le spalle appoggiate all'uscio, forse un'ora, forse 2. La cella è completamente buia. Chiudo gli occhi. Vedo mio figlio arrivare col suo passo rapido alla soglia della casa di via Cerva. Lo vedo attraversare il vestibolo, salire le brevi scale, spingere l'uscio esterno, provocando quello stesso suono che ha segnalato l'ingresso dei 2 poliziotti che mi hanno tratto in arresto. Indugio lungamente a figurarmi i vari moti del suo animo: lo sgomento della prima notizia, la speranza nella mia prossima liberazione, la tema di sanzioni gravi, la fierezza di sapermi in carcere per il mio irriducibile antifascismo. Rivivo nel mio animo i suoi sentimenti. Infine, invece di una cupa esperazione, mi invade l'animo una profonda pace. Il mio sacrificio avrà un giorno termine. Quando tornerò, non avrò più tra le mie braccia un fanciullo che già odia il fascismo per istinto, ma un giovinetto che nell'esperienza diretta del sacrificio avrà più profondamente capito e sentito tutta l'infamia del regime che ho combattuto. Tra le sbarre del finestrino cominciano a brillare gruppi di stelle. Le guardo lungamente. Il mio pensiero corre a quando fanciullo mi figuravo lo scintillio degli astri e quel loro variare continuo di intensità luminosa, come un misterioso linguaggio col quale le stelle si parlassero degli uomini e delle cose del nostro pianeta. Ciascuno ha la sua stella, ed ecco che nella mia fantasia di fanciullo ogni stella parlava con le sue sorelle degli uomini, delle loro vicende, dei loro amori, dei loro odi. Ne parlavano di notte, quando i buoni dormono il loro sonno sereno e i cattivi tramano le loro losche imprese. Così, questa sera in cui mi sento, per uno strano gioco del sentimento, ritornato all'improvviso dentro le mura del carcere, nella solitudine di una cella, come un fanciullo buono, l'infuriare delle umane passioni mi sembra finalmente cessato intorno a me e non sento salire dal profondo del mio spirito se non sentimenti dolci e sereni. Scelgo una stella, la mia stella, è una delle più luminose, una delle più loquaci, quella che vibra con un alternarsi di luce bianca e azzurra, vicino a un'altra che palpita pure vivacissima. La mia fantasia si accende e mi sembra che tra i due astri corra un dialogo e che la mia piccola vicenda sia il soggetto di quel dialogo. Come uscito dal piccolo e tragico mondo umano, mi sembra di fluire nell'infinito cosmico. Se l'uomo non è un episodio biologico, una entità chiusa in se stessa, ma partecipa alla vita universale come parte integrante del tutto, che importa questa mia piccola vicenda personale? Io non posso perire, qualche cosa di me sopravviverà sempre e nella sfera del bene o in quella del male avrò contribuito a mantenere eternamente vivo il grande flusso della vita che circola nell'universo. Chi ha creduto di sottrarre al mondo la mia persona o di umiliare il mio spirito si è illuso. In questa solitudine, tra queste pareti massicce, in questo stretto sepolcro, ho un respiro di vita più vasto e sento moltiplicare le mie forze, perché, come per subitanea rivelazione, ho finalmente il senso della mia eternità nell'eternità della vita. Ciò che era una puerile fantasia mi sembra ora una certezza ragionata. Se le stelle non parlano di me, se il palpitare di quella che ho eletto non è un linguaggio che abbia me per soggetto, non ha più importanza. Ciò che sperimento, ciò che ora so in questa solitudine, di fronte ai segni dell'infinito e dell'eterno, è la vanità della persecuzione dei miei nemici, l'inutilità del tentativo di arrestare, colpendo me, il corso fatale degli eventi che maturano e alla cui maturazione contribuisce anche il mio arresto, anche il mio sacrificio, anche la mia stessa morte, perché non si può arrestare il bisogno di ordine e di giustizia che è la meta prefissa agli uomini nell'ordine universale. Rimango a lungo immerso in questi pensieri. Me ne distrae un colpo di moschetto sparato nel cortile, cui seguono la risata e il vociare di alcuni militi. Dal finestrino aperto giungono al mio orecchio le loro parole, parlano del servizio notturno di SS Divino, poi intonano una delle loro canzonacce, il canto riempie la mia cella. Mi sembra di soffocare, il disgusto, lo sdegno, la passione di parte mi riassalgono. Soltanto ora, come se fossi uscito da un sogno, ho il sentimento del sopruso patito e una disperata volontà di ribellione mi attanaglia l'anima. Esco dalla mia immobilità e mi affretto al finestrino spalancato per chiuderlo, per allontanare quelle voci, per non udire più così da vicino quelle parole insolenti. Al telaio mancano i vetri. Mi sembra che quel coro voglia schernire la mia impotenza e un rancore sordo, una bramosia di vendetta, mi penetrano nel sangue, arroventandomi il cervello. Ma il parossismo dura pochi istanti, mi sento precipitare in un abisso. Ho sete, ma nella cella non c'è acqua, nella semioscurità mi corico, vestito col capo verso le stelle che popolano tutto il firmamento. Distingo bene i 12 quadrati formati dalle sbarre, dalla inferriata. I militi si sono allontanati. Odo distintamente il passo cadenzato di una guardia che va e viene lungo il corridoio, alle scarpe chiodate. Dall'interno una voce stridula chiama un nome. Le scarpe chiodate si allontanano battendo rapide sul pavimento. Pochi minuti dopo odo aprire affrettatamente tre celle accanto alla mia. Arrivano altri arrestati. Seguo il rumore dei passi, il rumore delle chiavi e delle serrature. Indovino gli atti di ciascuno. Uno dei nuovi arrivati dice con un caldo timbro di voce «Buonanotte», poi le guardie si allontanano. Ora un urlo squarcia il silenzio, un urlo inumano. Qui ne seguono altri gradatamente meno intensi, finché il sesto raggio rimpiomba nel silenzio. Pagina 63.